Ebbene sì, spegniamo 80 candeline, Giovanni, vero?
Sì, 80 candeline vissute in maniera straordinaria. Mentre andava la sigla io pensavo, chissà se il nostro festeggiato avesse sentito prima della messa in onda l'arrangiamento di questa sigla, se io sono sicuro che ci avrebbe bacchettato, perché così non si fa.
Beh, possiamo chiederglielo, cosa dici? Possiamo chiederlo al nostro festeggiato, e cioè accogliamo qui al nostro studio, virtualmente ma al telefono, il maestro Giovanni Acciai. Maestro, buongiorno, benvenuto, ben trovato.
Buongiorno a voi, Mazzacchioni.
Dunque, le abbiamo fatto una sorpresa per festeggiare questo importantissimo anniversario, quindi davvero ci fa grande piacere che lei sia qui con noi, con la sua gioia, col suo entusiasmo, il suo buon umore, e anche naturalmente con tutta la sua storia musicale, oltre 60 anni, e la sua la musica di cui si occupa quotidianamente ancora tutt'oggi.
Direi di sì, direi proprio di sì. Giovanni, che ne dici?
Caro, carissimo, dico che mi avete fatto una sorpresa che mi ha emozionato e mi ha messo una ebbrezza addosso incontenibile, e sono... avrei voglia di correre per a casa, saltare, perché è tutta una sorpresa veramente riuscita, architettata bene, che meglio di così non si poteva.
Ecco. Maestro Giovanni Acciai, quindi io direi questa è un'occasione bellissima, l'abbiamo detto già in apertura di trasmissione, lei è ancora tuttora tra i massimi interpreti del repertorio vocale rinascimentale, direttore, studioso, docente, divulgatore, editore, insomma ancora proprio una figura centrale e soprattutto instancabile nel mondo della musica antica, anche una sorta di pioniere, perché insomma parliamo di una generazione, la sua, che si è formata alla Scuola di Paleografia e Filologia Musicale dell'Università di Pavia. Insomma, è stato uno dei primi che ha avuto un approccio scientifico legato alla musica antica. Come erano, maestro Giovanni Acciai, quegli anni in cui ancora di quel repertorio si conosceva poco o comunque si aveva un approccio completamente diverso?
Sì, è vero, ha detto già tutto molto bene lei. Erano anni di fervore, di ricerca indubbiamente, e anche di approccio critico a delle istanze che stavano sorgendo e anche a quelle che invece procedevano lungo il filone romantico, volto a leggere la musica del passato come qualcosa di incompleto, di impreciso, e che doveva essere colmato attraverso l'atto interpretativo stravagante, creativo, arbitrario, come poi non era soltanto una questione che toccava la polifonia, la musica barocca, ma anche il canto gregoriano era schiacciato da questo stesso atteggiamento. E noi cercavamo, almeno per quanto mi riguardava, io ho cercato di togliere questa incrostazione, questa polvere che soffocava, e di avere un approccio filologico, ma legato alle fonti, e soprattutto l'approccio di raccogliere i grandi indizi interpretativi che da quelle fonti emergevano, soprattutto quelle teoriche, e sperimentare, non avendo paura di magari sbagliare anche, ma di seguire quelle indicazioni che erano lampanti, erano, almeno per quanto riguarda la mia parte, che era relativa alla polifonia, ma erano chiarissime e attendevano soltanto che qualcuno osasse riproporle secondo un approccio che esse stesse indicavano.
Giovanni, non possiamo far finta di non conoscerci, ci vogliamo bene e non voglio far finta di appunto non ti do del lei, ci diamo del tu come ci siamo sempre dati. Posso fare un passo indietro e ritornare ad Albissola, quell'Albissola del dopoguerra dove tu hai visto i Natali proprio di fronte al mare? Ecco, com'è stato poi il passaggio da Albissola verso altre terre che... insomma, come hai inseguito la musica?
Beh, è stata Santa Madre Chiesa a indicarmi la strada. Io ero chierichetto, molto birichino, molto anche dispettoso, e un po' il mio parroco mi sgridava sovente. Ma la mia irrequietezza poi finita... l'età giusta per fare il chierichetto doveva incanalarsi in qualche cosa. Io cantavo, avevo una bella voce e a me piaceva l'organo, sentivo suonare questo strumento e decisi di incominciare. Ma io vengo da una famiglia poverissima e mio padre era un umile operaio e mia mamma la casalinga. Noi vivevamo, non dico nella miseria, ma quasi, e gli anni quelli non erano certo del boom economico. E poi immaginare un figlio che vuol studiare musica era follia pura. Ma il parroco, Don Maurizio Lisa si chiamava, volle investire su di me, ma era un investimento di corto raggio, vale a dire lo facciamo perché faccia l'organista per le cose che servono alla chiesa, gli inni, i canti, qualche pezzettino facile per l'inizio, la fine e via così. Ma io invece volevo studiare seriamente e così iniziai comunque con quello che offriva il luogo. E nel frattempo un caso che aveva abbastanza suscitato scalpore era il fatto che nel frattempo io studiavo al liceo e dunque dovevo compensare le due cose e ottenere risultati eccellenti in entrambi i versanti. Ma mi ero posto però un obiettivo imprescindibile: se valgo qualcosa io voglio sostenere gli esami da privatista, perché non potevo fare di meglio, al Conservatorio di Milano, che a quell'epoca era il luogo più accreditato per la qualità, il valore. E così feci. E dunque il mio approccio fu nell'ambito della parrocchia, ma poi subito lo volli indirizzare verso la professionalità alta attraverso gli studi accademici, cosa che feci.
Ecco, e quello che doveva essere un semplice organista di parrocchia è arrivato ai massimi vertici dirigendo capolavori come questi.
Regina Celi, Letare, la musica di Giovanni Legrenzi, dalle Compiete, opera 7, un disco per Naxos del 2020, un'incisione con il maestro Giovanni Acciai, tra l'altro prima registrazione in prima mondiale con Nova Ars Cantandi, l'ensemble che tuttora il maestro Giovanni Acciai dirige, con cui ha vinto una grande quantità anche di premi, pensiamo al premio Abbiati del 2019.
Giovanni, sì, questa tua, parlavamo dei tuoi anni di giovanili, questo studio al Conservatorio di Milano, che poi tu hai vissuto da docente.
Sì. Sono emozionato ricordando questo, perché io ho iniziato la carriera di insegnante al Conservatorio di Piacenza con un rapporto meraviglioso con il maestro Zanaboni, e prima di questo incontro io devo tutto al maestro Roberto Goitre, che desidero ricordare in questo mio giorno, perché è l'uomo, con il maestro, la guida con il quale poi io ho percorso un lungo percorso di attività didattica, promozionale nel campo proprio della coralità. Ma tornando al Conservatorio di Piacenza, iniziai nel 74 a Piacenza, ma dopo 6 anni venni chiamato a Milano da Abbado, Marcello. Abbado era allora direttore, il quale stava fondando il corso di musicologia, che era all'avanguardia per quegli anni, non c'era ancora la riforma, e avevano bisogno nel piano di studi di qualcuno che insegnasse paleografia musicale, e nel corpo docente di allora, teniamo conto che c'era Guido Salvetti, Franco Puccini, Petazzi, Quirino Principe, ti sto nominando il gota degli insegnanti,
sì,
di storia della musica.
Assolutamente.
Ci mancava colui il quale insegnasse questa disciplina, soprattutto le notazioni antiche, e formando dei musicologi che sapevano distinguere una clivis da uno scarabocchio, e dunque essere in grado di sostenere questa disciplina. E io accolsi questo invito. Ti lascio immaginare la reazione del grande Zanaboni, che si sentì tradito dal mio abbandonare la cattedra a Piacenza, ma io dovevo farlo perché avevo un'occasione
unica.
E da lì nacque questo corso mirabile, con discipline una più importante dell'altra, che ha formato fior fiori di musicologi, che i quali sono tutti oggi all'apice di carriere importantissime. Cito per dire Andrea Estero, direttore di Classic Voice, è stato mio allievo, e così tanti altri. Carlo Magno è direttrice a Cremona degli strumenti musicali, e via discorrendo. Paolo Rossini, nomi importantissimi che oggi onorano questa disciplina, ma che vengono da quel fervore didattico che venne iniziato a Milano e che, ahimè, oggi duole dirlo, è tutto spento, morto, non c'è più nulla di quello.
Esatto, sì, purtroppo. E poi, Giovanni, la tua attività fiorentissima alla testa di importanti riviste che hanno letteralmente cambiato il volto della coralità, e non solo quella italiana. Mi riferisco alla Cartellina, mi riferisco all'Offerta Musicale. Noi attendevamo con ansia l'uscita di ogni nuovo numero.
La Cartellina è il frutto di questo cammino con Roberto Goitre. Ricordo le lunghe discussioni, anche veementi, che facevamo, perché Goitre aveva paura che io cambiassi questa impostazione da divulgativa in musicologica. Lungi da me, perché ho sempre pensato e tuttora lo penso che la musicologia debba essere al servizio dell'approccio esecutivo e non il contrario. E così trovammo una Medietas, in ogni caso, che portò a questa rivista, che il nome stesso venne scelto pensando a quello che Banchieri, chiamando la cartella musicale, poi la cartellina musicale, il trattato più agevole, questo trattato fatto di fascicoli che si mettono nelle carpette per argomenti. E così noi seguimmo quella strada, e i vari argomenti erano tutto quello che era il firmamento, che un mondo della coralità ferma in quel momento a dei livelli qualitativi bassissimi, doveva invece iniziare a frequentare, e dunque prima di tutto la consapevolezza della lettura cantata a prima vista, la preparazione dell'orecchio del maestro, la gestualità, l'analisi, gli studi di contrappunto, il canto gregoriano, la polifonia, tutto quello che era lo scibile che bisognava conoscere, la rivista lo toccava con argomenti che venivano sviluppati a puntate e con repertorio adeguato, in modo tale che rinnovasse quella quell'osservatorio che unico di polifonia, che era la raccolta del glorioso Schinelli. Per l'amor del cielo, per quell'epoca lo Schinelli aveva fatto miracoli, ma non andava più d'accordo con le istanze di prassi esecutiva, di tutto quello che l'esecuzione consapevole della polifonia e della musica del passato richiedeva, e che noi volevamo che anche il maestro del coro amatoriale conoscesse, e non fosse soltanto pertinenza collocata nella turis eburnea del professionista che di questo mondo corale si disinteressava completamente.
una meraviglia sonora, cantemus leti, dai contrafactum spirituali, dai contrafacta, il disco di Giovanni Acciai, la guida di Nova Ars Cantandi con la musica di Monteverdi, un disco del 2017, una delle tante meravigliose produzioni discografiche. Maestro Giovanni Acciai, vorrei andare sulla sua presenza in commissione di moltissimi concorsi corali. Io ho un piccolo aneddoto insignificante per quanto mi riguarda, nel senso che tutti gli anni con il coro con cui cantavo partecipavamo al concorso di Quartiano, il concorso Gaffurio, e c'era la leggenda della sua presenza, cioè eravamo tutti terrorizzati dalla presenza del maestro Giovanni Acciai in commissione. Lei è consapevole di quello che ha seminato in questi anni col suo rigore? No, adesso è una battuta, però è vero che temevamo veramente il suo rigore nel giudicare anche le interpretazioni degli altri.
Ma però era un modo per dare consapevolezza, certo. E pungolare a migliorarsi. Ma io non ho mai pensato a questa, al terrore che lei evocava, è involontario, ma certo il rigore sì. Ricordo, sempre parlando di concorsi, che ero in un concorso in Olanda e un giurato olandese si ostinava a voler far vincere proprio nella categoria polifonia italiana un gruppo locale che era non cantava la trava io non riuscivo a convincere. A un certo punto lanciai il avevo un diapodo, lo lanciai contro, non volevo colpirlo, ma per dire, era il massimo della tensione che mi aveva provocato. Ma e questi sono tanti altri aneddoti. Sì, Quartiano è sempre tra i tanti concorsi, però Quartiano è il concorso del quale,
maestro,
abbiamo perso la linea.
La linea c'è in realtà, allora adesso mandiamo un ascolto e lo recuperiamo. Nel frattempo abbiamo recuperato il nostro ospite, il maestro Giovanni Acciai, che è ancora nuovamente al telefono con noi. Maestro, eccola.
Eccomi, sì, mi dispiace per l'interruzione. Dicevo che Quartiano aveva e ha tuttora questa vocazione didattica, e dunque i cori che vengono a partecipare sono già in partenza, sanno che non vi avranno premi in denaro, non avranno rimborsi spese, non avranno nulla, ma avranno una fotografia realistica, seria, fatta da componenti della giuria qualificati, quali ascolteranno, ma parleranno con ogni singolo direttore a lungo, facendo a lui conoscere ciò che è andato bene, ciò che non è andato meno bene, in modo da dare la possibilità al suo ritorno a casa di mettere a fuoco quello che ha realizzato e dargli la chiave anche per migliorare e raggiungere livelli ancora più alti. Questa è la vocazione del concorso di Quartiano.
Certo.
E così rimarrà finché io me ne occuperò, perché deve essere così.
Certamente. E andiamo brevemente in chiusura di puntata invece al suo ensemble Nova Ars Cantandi, con cui lavora costantemente e con cui ha registrato veramente moltissime meraviglie, poche delle quali abbiamo ascoltato in questa mezz'ora.
Nova Ars Cantandi è il mio Stradivari, è il gruppo che con Alessandro Carmignani, sopranista, Enrico Torre, controtenore, altus, e Gianluca Ferrarini, tenore, Maurizio Altieri, tenore, e poi Marcello Vargetto, basso, Ivana Valotti, colonna sonora del gruppo, all'organo, non solo per il basso continuo ma per tutta la parte che riguarda i brani da eseguire tra un brano e l'altro, vocale, insomma, l'ensemble è questo, e con questo ensemble è partita anche l'idea di ripristinare un'idea di suono rinascimentale barocco che il malvezzo dell'uso delle voci femminili nelle parti acute ha irrimediabilmente compromesso. E la voce, lo abbiamo appena ascoltato nei contrafacta, tutto quel madrigale filava come un suono unico che dalla base del suono più grave a quello più acuto non aveva soluzione di continuità. L'inserimento di voci femminili spezza questa omogeneità e non vi nego che mi sono preso dietro un'infinità di epiteti, perché vado controcorrente come i salmoni che risalgono il fiume, ma a me piace il salmone e anche andare controcorrente, pertanto sono consapevole di percorrere la strada giusta, perché questa musica ha il suo suono, come ce lo deve avere il violino barocco e come ce lo deve avere invece il violino di Paganini. Ogni epoca ha espresso la sua sonorità e noi dobbiamo rispettare ogni epoca.
Giovanni, siamo quasi in chiusura, però non voglio far mancare, ce ne sarebbero moltissime, ma vorrei che tu citassi brevemente l'esperienza che ha contrassegnato la tua attività come direttore del coro del Teatro Comunale di Bologna e poi direttore del coro da camera della RAI di Roma.
Grazie, io desideravo per mia formazione personale di direttore conoscere dal profondo il meccanismo di un coro lirico e fare questa esperienza. L'ho fatta per 2 anni a Bologna con grande soddisfazione, anche se con grande fatica, perché il coro era tecnicamente debole, non leggevano la musica, 100 cantori che andavano col tastino, ma così era e in parte ancora oggi è l'andazzo. Invece col coro da camera della RAI io venivo dopo Fosco Corti, la sua drammatica scomparsa, e dovevo ricreare questo coro da ex nihilo, come si dice, e con grande lavoro, devo dire, il coro ebbe la possibilità di risorgere, e la cosa beffarda fu che quando ormai eravamo nella condizione di incominciare a far musica volando, la RAI chiuse tutte le sue orchestre e i cori, lasciandone in piedi solo una, e che è ancora oggi esistente, ma tutte le altre realtà regionali, Napoli, Roma, furono Milano, Torino, certo. Grandi orchestre e cori chiusi per sempre, una vergogna.
Sì. Senti Giovanni, noi vorremmo continuare all'infinito quasi questa carrellata, perché le tue attività sono state veramente moltissime, e soprattutto per catturare di volta in volta qualche aneddoto, ma non mancheranno occasioni in questo anno. Tu compi oggi 80 anni, ma è tutto un anno in cui avremo occasione di parlare di te e della tua attività che continua con Nova Ars Cantandi. Gli ultimi progetti sono quelli di celebrare le Grenzi, ancora quest'anno sarete impegnati in questa operazione nel paese natio di Le Grenzi, a Clusone, non molto distante da qui, sulle valli bergamasche, e quindi avremo occasione di ritornare sia sulle incisioni che sinora hai fatto dedicate alle Grenzi, sia sul festival dedicato a questo straordinario musicista. Io non posso che concludere qui anche con un po' di rammarico, perché non vorrei chiudere il microfono, ma che cosa posso dire, Giovanni? Ad multos annos.
Grazie e grazie ancora per questa sorpresa che mi avete fatto, perché è il dono più bello di questa giornata, davvero vi voglio un mare di bene, grazie.
Grazie a lei, grazie, Giovanni, cento di questi giorni, buona musica, buona vita, grazie, maestro.
Grazie.